Newsline Estate. Le 18:30, bentrovati alla Newsline Estate, l'edizione serale di quest'oggi che parte in diretta da Prato perché c'è stato un parziale distacco di una formella della copertura del pulpito di Donatello del Duomo di Prato. Che cosa è accaduto? Ce lo facciamo raccontare in diretta dal nostro Giorgio Bernardini. Ben trovato Giorgio.
Bentrovati a voi e bentrovati agli ascoltatori. È successo che la città di Prato è colpita a sorpresa perché uno dei suoi simboli storici, architettonici più importanti, oltre che simboli appunto anche della Toscana, quello del pulpito eseguito da Donatello e Michelozzo nella notte appunto scorsa, è stato protagonista di un distacco parziale di una di queste formelle. Praticamente sono dei piccoli rettangoli ornati che compongono la copertura del pulpito di Donatello, che appunto è il Duomo di Prato ed è molto famoso perché è bellissimo e perché saltuariamente appunto viene utilizzato per l'ostensione della Sacra Cintola. Anche l'8 settembre prossimo sarà così, perché è la festa appunto della Madonna della Cintola a Prato, probabilmente la formella sarà di nuovo al posto suo, perché dicono appunto fonti della diocesi che appunto non è così grave questo distacco che si è verificato. È stato un passante a notarlo, poi i vigili del fuoco sono intervenuti e successivamente appunto lo hanno proprio tolto perché era pericolante, e nei prossimi giorni invece sarà restaurato e messo nella sua originale posizione, che ormai insomma è più che cinquecentenaria.
Giorgio Bernardini, naturalmente l'appuntamento dell'8 settembre a Prato è molto sentito in città, stanno naturalmente facendo tutti i rilievi per cercare di capire perché, cosa è successo. Si parla del caldo, si parla di Piacenti, che è il restauratore di veramente fama internazionale, da Betlemme in poi, potremmo dire, per essere pronti per l'8.
Esattamente, diciamo che le mani sono quelle sapienti di un restauratore che, come tu stesso hai ricordato, ha operato persino nella chiesa della Natività, quindi insomma diciamo sicuramente un personale esperto che si occuperà di capire qual è stata la causa del distacco. Ce ne sono molte al vaglio insomma principalmente come riparare velocemente tutto questo. È chiaro che l'8 settembre, come hai ricordato, è un appuntamento importantissimo per la città e insomma i cittadini ci tengono che tutto sia a posto come al solito, come la tradizione oramai ha imparato nel tempo a ricordare saltuariamente appunto annualmente a tutti i cittadini.
Giorgio, grazie.
Grazie a voi.
Grazie a Giorgio Bernardini in diretta da Prato. Adesso invece ci spostiamo a parlare ancora di carcere in Toscana attraverso la voce del sindacato degli agenti di polizia penitenziaria, per cercare di fare il punto su un'estate che è stata veramente drammatica per la vita di tanti detenuti, di tante persone che lavorano nelle carceri toscane ed italiane. Un'estate di rivolte, un'estate di suicidi. Il segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria SAPPE della Toscana, Francesco Oliviero, però fa, facendo il punto sulla situazione delle carceri alla fine di quest'estate che definivamo drammatica, fa delle riflessioni interessanti. Ascoltiamolo insieme.
La carenza di personale, cioè noi ora allo stato attuale potremmo mandare anche 1000 agenti a Firenze Solpiciano, ma nel momento in cui tu devi fare i conti con una struttura che non ti permette di lavorare in serenità e soprattutto che una struttura dove non rispetta le regole, per chi è dentro che non ha rispettato le regole di convivenza sociale, allora diventa tutto molto più difficile. Cioè non ci sono dei luoghi oggi allo stato attuale all'interno dell'istituto fiorentino che ti possano permettere di poter organizzare delle attività rieducative, delle attività di reinserimento, dei corsi di specializzazione, in modo tale che tu puoi dare un futuro a quelle persone che scontano oggi una pena. Per questo io dico per assurdo la carenza di organico oggi passa in un secondo piano e l'urgenza è quella di un attimino di chiarire e di definire che cosa si vuole fare di quell'istituto, perché in queste condizioni non può continuare ad esistere. Non cambiano le cose, perché comunque tu quotidianamente ti ritrovi a confrontarti con una popolazione detenuta che H24, tranne pochi soggetti che espletano attività lavorative, quelle di manutenzione, di pulizia, di cucina, di distribuzione dei generi sopravvittuari. Poi quasi l'80% dei ristretti passano la loro giornata così, senza far nulla, oziando, perché io sono sempre dell'opinione che il trattamento fatto secondo l'ordinamento penitenziario, secondo il nuovo regolamento di istituzione, secondo le varie norme che ci sono, è sicurezza. Cioè, per assurdo, basta un solo agente a controllare 50-60 detenuti che siano impegnati nella propria giornata di vita in attività lavorative, in attività di corsi di formazione.
Parliamo adesso della questione dei giudici di pace, perché ogni mese ricevono a Firenze oltre 1000 ricorsi che non fanno che accumularsi a causa, questa volta sì, della carenza di personale. Nell'ufficio del giudice di pace nel Palazzo di Giustizia sono in 12, a fronte di una pianta organica che ne prevedeva 62 e di una proposta ministeriale che nel 2018 ne pianificava 32. Sentiamo Viola Giacalone su questo.
Questo ramo della giustizia oggi fa i conti con due questioni urgenti. Da un lato, la carenza cronica di personale, in cui servirebbe almeno il doppio dei giudici e potenziare gli organici amministrativi. E dall'altro, come negli altri ambiti di giustizia, i fascicoli pendenti. A Firenze, nell'ufficio giudice di pace civile, sono quasi 12.000 i procedimenti che attendono di essere chiusi. Come riporta la Repubblica Firenze, nel capoluogo toscano si parla di oltre 1.000 nuovi fascicoli al mese, sempre guardando al civile. Nel 2023, secondo i conteggi del Ministero, ne sono arrivati 12.862 e ne sono stati chiusi soltanto 9.812, un numero spinto anche dalla riforma Cartabia che, per ridurre i contenziosi in tribunale, a partire da marzo 2023, ha aumentato il raggio delle competenze del giudice di pace, che ha quindi più carichi. A Firenze si contano 12 giudici a fronte di una pianta organica teorica di 62, mentre negli amministrativi ci sono 20 dipendenti. Le assunzioni dipendono dal Ministero ed è quasi un paradosso se si pensa che nel frattempo lo stesso ente ha fatto concorsi per nuovi dipendenti a tempo determinato da destinare al Tribunale Ordinario con l'obiettivo di centrare i traguardi del PNRR. Servirebbe avere almeno il doppio dei professionisti, spiega Alessandra Barone, che da 6 mesi è la nuova direttrice civile dell'ufficio del giudice di pace di Firenze. Il giudice di pace è una figura di prossimità per la gente, come ripetono dal Palazzo di Giustizia in Valle Guidoni. Serve quindi domandarsi cos'è l'efficienza, perché in nome della velocità il rischio che venga meno la qualità, prosegue la direttrice. Come in sanità, i tempi hanno un valore, ma non sono tutto. Compito dei nostri uffici è quindi trattare una materia umana che non può essere valutata solo con le performance statistiche, perché non vogliamo trattare le persone come numeri. Il quadro non proprio luminoso di Firenze è comune anche al resto del paese. Infatti, secondo l'organismo congressuale forense, in Italia manca il 63% dei giudici di pace.
In Toscana, per gli allevatori della nostra regione, è allarme lupi. Allarme degli allevatori che dicono ci sono stati assalti di lupi nelle terre della Toscana che hanno ucciso 1.500 capi nelle ultime settimane. Su questo abbiamo sentito Duccio Berzi, che è il referente della task force regionale istituita proprio per far fronte al fenomeno. Ascoltiamolo insieme.
Ormai tutte le città toscane sono interessate dalla presenza dei lupi, in particolare ad esempio Siena. A Siena i lupi sono ormai arrivati all'ospedale delle Scotte, cioè quindi dentro la città. Ma questo succede a Firenze, i lupi sono presenti a Scandicce, a Sesto, a Fiesole, anche nelle zone inimmaginabili. Per esempio abbiamo segnalazione di lupi tra i capannoni a Campi Bisenzio, piuttosto a Signa, alla Strassigna. Quindi diciamo sono presenze diffuse che creano una serie di conflitti, sia perché comunque il lupo è una specie che ci può mettere in difficoltà, sia per motivi di carattere più così di reazione psicologica alla presenza di un predatore in un contesto in cui non ce lo immaginiamo. Fino a un po' di, diciamo, decenni fa, diciamo, c'era un po' la campagna che faceva un po' da filtro tra quello dell'ambiente selvatico e l'ambiente urbano. La campagna in tanti contesti si sta restringendo, perché comunque il fenomeno dell'abbandono, insomma, è diffuso anche in Toscana, e quindi ci troviamo gli ungulati selvatici e il lupo di conseguenza dentro la città. Quindi non è soltanto il lupo, è proprio un discorso di fauna selvatica che si sta in umano, cioè quindi sta arrivando dentro le grandi città. Allora, il lupo è un animale particolarmente intelligente. Se noi consideriamo il fatto che noi abbiamo scelto come genere umano il cane come nostro migliore amico, non abbiamo scelto un primate antropomorfo, no? Quindi vuol dire c'è una grossa similitudine. E fa esattamente come noi, vive come noi, vive in famiglie in cui la coppia si riproduce, i figli quando diventano grandi vanno via di casa, cioè quindi dinamiche incredibilmente simili alle nostre. Ha paura nel momento in cui c'è un'associazione negativa con noi, nel senso, se come succedeva un tempo, il lupo si avvicinava a una casa in montagna e qualcuno gli sparava, acquisiva paura. Nel momento in cui noi abbiamo un atteggiamento più, diciamo, benevolo e comunque vicino all'uomo trova qualcosa di positivo, chiaramente la cosa si ribalta, nel senso è attratto dalla nostra presenza, cosa che succede abbastanza ormai in maniera abbastanza diffusa. Su questo ci stiamo lavorando, peraltro abbiamo in corso uno studio con l'Università di Vienna che va proprio a misurare, cioè quindi avere dei dati oggettivi, scientifici, per capire se questo fenomeno è effettivamente nato. Però, diciamo, quello che osserviamo va un po' in questa direzione: i lupi hanno sempre meno paura delle persone e quindi si avvicinano.
Parliamo adesso di vendemmia, come si prepara la Toscana ad un mese o forse meno dalla vendemmia del Sangiovese. In Toscana si prevede una buona annata, nonostante la stagione molto difficile. Persistono preoccupazioni per il clima da una parte e per un fungo, la peronospora, che ha portato alcuni produttori a chiedere la sospensione del biologico. Abbiamo chiesto un'opinione all'enologo Giampaolo Chiettini.
Allora, il discorso è che secondo me, allora, ogni situazione è personale, è particolare. Il biologico ti permette di fare il biologico ti permette secondo me di lavorare meglio. Stamattina alle 7 ero in una vigna bio e in una vigna non bio e si sentiva dall'aria la diversità. Poi vabbè, la non bio era gestita da delle persone che insomma non hanno grande sensibilità, però si sentiva anche solamente respirando che la situazione era diversa.
Beh, chiaro.
È più difficile gestirla in bio, ma non è solo un discorso di trattamenti. Se tu hai un vigneto in una zona vocata, diciamo il classico poggio, ok, dove il terreno drena, dove c'è una vigoria ma non eccessiva, e lì puoi fare il bio tranquillamente. Se tu hai piantato in un fondovalle, o ci sono vigneti in fondovalle che di grande qualità, diciamo, allora se hai piantato in una zona umida dove c'è tanta vigoria e tutto, è più difficile lì fare il bio, capito? Ecco, quindi bisognerebbe un pochino ragionare su questo prima ancora di dire si può fare o non si può fare. L'anno scorso molti del bio hanno avuto un po' dei ripensamenti. Il bio costa di più, il bio fa produrre meno, il bio bisognerebbe che fosse riconosciuto di più. Ad oggi anche il vino sfuso non viene pagato tanto di più rispetto al convenzionale, quindi allora è inutile che uno si smazzi a fare il bio per produrre meno, per avere costi maggiori e poi il mercato stesso non gli riconosce la cosa, insomma. Ecco, detto questo, ci sono persone che lavorano in convenzionale e lavorano molto molto bene, ecco, non eccedono nei trattamenti assolutamente, però tutto dipende da quanto un terreno è vocato per farci un vigneto, ecco, e da quanto noi pensiamo di essere onnipotenti, di poter piantare tutto dappertutto e produrre e far tornare i conti anche, insomma, ecco.
Instabile, culture in movimento. Lo spazio culturale ad alto impatto creativo con circo contemporaneo, teatro, musica, aperitivi al tramonto e bistrò. Tutti i giorni dalle 18.30 alle 2 in via della Funga a Firenze, zona Varlungo. L'ingresso è libero. Seguici su Facebook e Instagram. Lunedì 26 alle 21.30 live music DJ set, Ghiaccioli e Branzini, Meet Tanger Sound Clash. Un'innovativa piattaforma creativa che mira a unire diverse forme di espressione musicale in un ambiente unico e stimolante. Evento all'interno dell'Estate Fiorentina 2024. Serravalle Jazz,
23esima edizione. Dal 25 al 28 agosto alla Rocca di Castruccio, Serravalle Pistoiese. 4 giorni di concerti con i più grandi nomi del jazz italiano ed internazionale. Incontri con gli artisti e presentazioni di libri. Ospiti di questa edizione: Barga Jazz Orchestra con Chris Cic, Dario Cecchini, Rita Marco Tulli Trio, Jacopo Fagioli, Giovanni Guidi e Luca Aquino, Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info e programma eventimusicpool.it e serravallejazz.it.
Calenzano Estate. Musica, concerti, spettacoli, conversazioni con gli attori e improvvisazioni teatrali. Da giugno a settembre oltre 40 eventi gratuiti al Giardino del Castello, Biblioteca Civica, Museo del Figurino Storico, Piazza Vittorio Veneto e ai circoli ricreativi del territorio. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sulle pagine social Calenzano Eventi.
Controradio.
Della newsline serale per quest'oggi. Ci spostiamo allo stabilimento Biancoforno di Calcinaia. Siamo in provincia di Pisa per parlare dei licenziamenti effettuati. In un'interrogazione parlamentare si parla di licenziamenti effettuati dall'azienda per diretta conseguenza dell'attività sindacale dei dipendenti coinvolti. Che cosa sta accadendo alla Biancofonno di Calcinaio? Chiediamo a Natascia Merola, che è della Fly CGL di Pisa. Buonasera a lei e grazie per essere con noi.
Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera.
Cosa accade? Ce lo racconta.
Cosa accade? Allora, ormai la vicenda Biancofonno è una vicenda conosciuta a livello regionale e direi anche nazionale, perché è un'azienda grande, molto grande, che fa un ottimo prodotto, fanno biscotti, ma a questo ottimo prodotto non si accompagnano assolutamente delle ottime condizioni di lavoro. Noi abbiamo cominciato un braccio di ferro con l'azienda per quello che dovrebbe essere il riconoscimento di un orario di lavoro. Quindi i lavoratori tutti i giorni ricevono un messaggino che indica il giorno dopo a che ora entreranno, ma indica solo il giorno di entrata e mai quello di uscita. In questa battaglia che stiamo portando avanti per il riconoscimento dell'orario, molte lavoratrici e lavoratori chiaramente hanno manifestato il loro dissenso, la loro contrarietà, e l'hanno fatto pubblicamente in assemblee pubbliche, durante i scioperi e via dicendo. Dentro a Biancofonno c'è un numero importante di contratti interinali, contratti interinali che in qualche maniera hanno manifestato appunto la volontà di rivendicare questo diritto, sono stati mandati a casa. Perché parliamo di licenziamenti? Perché in realtà questi sono licenziamenti camuffati, perché se poi l'agenzia interinale non trova una nuova condizione lavorativa per queste lavoratrici poi si ritroveranno senza lavoro. Aggiungo, noi sosteniamo che tutto questo sia stato mirato nei confronti di quelli che sono iscritti alla CGIL e in un caso anche una delegata sindacale della CGIL, perché l'azienda a giugno ha fatto entrare dei nuovi contratti interinali che ha prorogato fino al mese di dicembre, mandando a casa quelli che sono contratti interinali, tra cui quelli appunto di cui parlavo prima, che sono oltre 5 anni che lavoravano presso l'azienda. 5 anni interrotti,
Sì, è chiaro, ma qui tra questioni di orari di lavoro e allontanamento per sindacalizzazione sembra di raccontare una storia di fine Ottocento, veramente. È molto particolare questa storia, dove era stata anche annunciata un'ispezione ministeriale. C'è stata, non
allora,
c'è stata?
L'ispezione c'è stata, tra l'altro chiaramente anche lì la lavoratrice che è stata mandata via è stata una di quelle che è stata sentita dagli ispettori ed ha dichiarato tutto quello che succedeva all'interno dell'azienda, ed è vero quello che dice lei, sembra di essere nell'Ottocento, però le posso garantire che non solo quello che le sto raccontando è la punta dell'iceberg, ma come io sto dicendo a tutto il mondo ormai da un po', tutto quello che noi affermiamo è dimostrabile, carte e documenti alla mano.
Senta, ora che... prego, concludo.
No, dicevo, è vero quello che dice lei, ma le ripeto, potremmo raccontarle di non si sa quante pressioni che i lavoratori e le lavoratrici hanno ricevuto anche solo per il fatto banalmente di essersi iscritti alla CGIL.
Addirittura?
Sì, abbiamo un diritto di assemblea con un capannone di 21.000 metri quadri che ci viene negato, siamo in Cassazione, c'è di tutto di più. Quelli che per tutti noi sono diritti normali, lì dentro non esistono. Lei consideri cosa vuol dire non sapere il proprio orario di lavoro?
No, infatti.
Io non posso programmare di andare a prendere mia figlia a scuola, non posso programmare un dentista, una cena, le vacanze. La mia vita privata è a servizio di un'azienda.
Senta, che succede adesso a fronte di tutto quello che ci hai raccontato? Quali sono i prossimi passaggi?
Noi abbiamo un incontro ufficiale con il 5 di settembre con l'azienda, al quale come sempre responsabilmente andremo. Speriamo però che questa volta l'azienda ci fornisca delle risposte concrete, perché negli incontri fatti, nei 2 o 3 incontri fatti, in realtà l'azienda ci ha continuamente manifestato il fatto che lei non sia in grado di dare un orario, ma non ci ha mai fatto delle proposte concrete. Al tavolo che abbiamo avuto a luglio ci siamo lasciati dicendo che appunto a settembre ci avrebbero presentato una proposta, che non può essere, però lo dico subito, perché non è quello che vogliono i lavoratori, solo l'economizzazione di un orario che non c'è, perché non risolve quello che è il problema dei lavoratori, cioè avere una vita privata al di fuori di quell'azienda.
Natascia è stata chiarissima, Natascia Merola della Fly CGIL di Pisa. Continueremo a seguire la questione naturalmente. Per il momento la ringrazio per questa informazione.
Io ringrazio voi per lo spazio che ci avete dedicato e insomma a risentirci.
A risentirci a presto, siamo in chiusura, veniamo alle previsioni del tempo. Per domani il cielo sulla Toscana è previsto poco nuvoloso o nuvoloso nelle zone appenniniche, con aumento delle nubi nel pomeriggio e con locali temporali, venti deboli o a tratti moderati da nord-est, mari poco mossi, temperature in aumento, massime in calo di 4-5 gradi, ma solo nelle zone interne, in lieve aumento invece sulla costa. Pochi secondi alle 19, la Newsline termina qui. Buon ascolto sulle nostre frequenze.
Controradio, Newsline, estate.